spero di non tirare troppo il filo. Filippesi capitolo 3 dal versetto 1. L'Apostolo Paolo a questi fratelli di Filippi in Grecia scrive così: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia e sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno, a motivo o a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione della sofferenza, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di affrettare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la metà o la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Non so come possiamo paragonare questo paragrafo con quello di capitolo 2, dove parla dell'annichilimento di Gesù, l'abbassamento di Gesù, lo sentimento che Gesù aveva, che noi dobbiamo avere. Gesù era nella forma di Dio, una cosa che non possiamo dire noi, perché non eravamo in forma di Dio, siamo stati fatti nell'immagine di Dio, ma imparagonabile con quello che Gesù aveva prima della sua incarnazione. Lui che, versetto 5, capitolo 2, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e la morte di croce. Questo è un brano bellissimo, un brano molto importante, un brano che ci parla proprio di Gesù e quello che lui ha fatto venendo in terra, quello che lui ha dovuto tralasciare per venire qui in terra. Ma questo che vediamo in capitolo 3, quello è l'esempio che Gesù ha fatto per noi. Abbiate in voi lo stesso sentimento. In capitolo 3 troviamo il lato umano. Troviamo Paolo, l'apostolo Paolo, e quello che lui faceva. Infatti, al capitolo 3, versetto 1, del resto, fratelli, rallegratevi nel Signore. Questa frase del resto, avrei pensato di vederlo alla fine dell'ultimo capitolo della lettera. Non avrei pensato di trovarlo qui, proprio all'inizio della metà della lettera. Quando vedo del resto, sembra che lo scrittore sta per concludere, ma vedere, siamo proprio alla metà della lettera. E allora sembra strano di vedere del resto proprio qui, al punto in mezzo alla lettera. Ma che cosa ci dice? Che cosa ha detto ai Filippesi? Che possiamo ancora noi oggi capire e mettere in pratica. Del resto, fratelli, rallegratevi. Rallegratevi! Non dice, come vediamo per strada quando arriviamo in città o arriviamo a una curva pericolosa, rallentarvi. Veramente rallentare, ma qui non dice rallentatevi. E mi chiedo quante volte noi, invece di leggere rallegratevi, noi capiamo, o forse mettiamo in pratica, rallentatevi. Oh, non scambiamoci le parole qui, perché la parola rallegratevi, la vita del credente è una vita allegra, una vita di gioia o una vita di tristezza? E quante volte, dopo 2 settimane, chiuse in casa per la neve, e se azzardavamo di uscire da casa anche a piedi, rischiavamo sia arto che collo. Non si dice in italiano, vedo dalla vostra fede, dalle vostre facce. Rischiamo di rompere un arto, braccio, gamba, eccetera. Ho parlato con qualcuno in settimana che tu caduto e inclinato delle costole sulla neve, una caduta sulla neve o qualcos'altro. Sì, ma avevi già inclinato. Ah, questo avevo dimenticato. Abbiamo rischiato molto la fine settimana scorsa. Sono arrivato sabato per controllare, per assicurare che la stufa era a posto per domenica mattina e tutto quanto. E ho detto, fammi fare un giro. E sono arrivato qui e c'era una pozzanghera qua. E ho cominciato a guardare, a sentire, e ho sentito. E ho cominciato a guardare e c'era una chiazza d'acqua qua. E c'era qualche schizza sulla copertina del pianoforte. Non l'ho acceso, l'ho messo, l'ho allontanato tutto, l'ho lasciato tutta la settimana, perché se ci fosse un goccio d'acqua forse si asciugherà prima di accendere il pianoforte. Ringraziamo il Signore per questo, perché anche questo. E Luigi, sì, l'angolo era bagnato. Tutto questo era bagnato fino al plessiglass. Ringraziamo il Signore che non c'era grandi danni. Sì, la pittura è venuta via qui. Sì, un po' di pittura sul soffitto lì. Ma il motivo era lo scarico, era tappato evidentemente con ghiaccio. Perché spallando, quando si è trovato lo scarico, viene d'acqua. Dopo un paio di minuti, grum, andato tutto via. Ringraziamo il Signore per questo. E spero che non succeda. Ma mi raccomando, l'inverno prossimo, se succede una cosa del genere, organizzatevi per sgombrare il balcone. Ok? Non ha da fare con la predicazione, ma mi raccomando, perché rischiamo di buttare via diverse cose che costa un po', se no. Abbiamo rischiato, uscendo da casa, anche a piedi, arto e collo. Quando siamo usciti lunedì mattina per andare all'aeroporto per prendere il volo verso Malta, verso Monaco e poi Malta, Ruth non riusciva a camminare, i piedi andavano così così, aveva la valigia dietro e quando ho portato la valigia alla macchina, l'ho lasciato, sono tornato a prendere l'altra valigia. E ecco Ruth a metà strada camminando sulla neve profonda perché era troppo scivolosa dove la neve era buttata. Rischiavamo di uscire collo, a rompere il collo, a rompere gamba, braccio, uscendo domenica scorsa o queste due domeniche, queste settimane. E dopo queste settimane, chiuse in casa, forse siamo tristi. Almeno parlando con i vicini di casa, non sembravano molto felici. E temo che anche noi abbiamo avuto una cosa simile. Qualcuno si è, come posso dire, si è lamentato della neve. A Jesi neve così, o no? Certe foto che ho visto, la prima settimana non potevano neanche portare via la macchina, ma neanche a Gugliano o qui là. E abbiamo trovato pochi motivi per rallegrarci. Quanto più motivo di trovare altri credenti, se possibile, vicino a casa per passare un po' di tempo di loro insieme. Sì, rischiamo collo e arto, ma incoraggiamo. La vita del credente dovrebbe essere la cosa più gioiosa che c'è. Dopotutto, la condanna è passata. La pace con Dio abbiamo già sperimentato. La speranza nostra è una cosa meravigliosa. L'eternità con il Signore per sempre. La gioia di sapere che la condanna del nostro peccato è passato. Non è motivo di gioia. Ma mi sa che anche i filippesi avevano un po' di questo problema. Se no, perché l'Apostolo Paolo doveva dire del resto? Rallegratevi! Rallegratevi nel Signore! Rallegratevi perché Lui ha fatto queste cose che non meritiamo. Rallegratevi, del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. E stamattina non sembra che siamo troppo rallegrati ancora. Grazie Giovanni, almeno un mezzo sorriso c'era. L'Apostolo Paolo, vi dico ancora, io non mi stanco di scrivere le stesse cose. Ciò è garanzia per noi. Ciò è garanzia e di sicurezza per voi. Le cose del Signore non cambiano. La nostra salvezza è sicura. Se siamo salvati ieri, siamo salvati per l'eternità. La salvezza è sicura se abbiamo creduto. Come sarebbe la nostra vita se credessimo che la nostra salvezza c'è finché non pecchiamo? Se dovessimo rischiare la nostra salvezza per un peccato, quanto angoscia sentiremo nel cuore? O no? Sì, peccato è un problema. Sì, dobbiamo affrontare il peccato. Sì, peccheremo dopo che crediamo in Cristo. Dobbiamo affrontare quel peccato, dobbiamo riconoscere quel peccato, dobbiamo confessare quel peccato. Se diciamo che non abbiamo peccato, inganniamo noi stessi e chiamo Dio bugiardo. Ma quando affrontiamo il nostro peccato e confessiamo il nostro peccato, Egli è fedele e giusto a rimettere il nostro peccato e di purificarci da ogni iniquità. Motivo per essere o per rallegrarci? Credo di sì. E Paolo dice, non mi stanco di dirvi le stesse cose. Le cose di Dio non cambiano. Se veramente abbiamo creduto in Lui, siamo salvati. E se confessiamo i nostri peccati, ci perdona. La comunione con Dio è restaurata quando confessiamo i nostri peccati. Poi dice, sì, rallegratevi, ma guardatevi. Essere credente non vuol dire, e perdonate la parola, essere credente non vuol dire essere fessi. Non siamo stupidi. Per quel motivo almeno. Rallegratevi, sì, ma guardatevi, state attenti. perché ci sono quelli che vengono, che vogliono scombussolare la vostra via, la vostra vita. Ci sono quelli che vogliono rubare l'allegria che dobbiamo avere nel Signore. Perché ci sono quelli che predicano le cose contrario alla parola di Dio. Perciò dobbiamo guardarci, dobbiamo stare attenti. In questo periodo della storia della Chiesa, una delle lettere che Paolo ha scritto era ai Galati. E ai Galati c'erano quelli che venivano da Gerusalemme, come se qualcuno venisse da Toledo. Dopotutto, noi siamo mandati dalla Chiesa di Toledo. E in questo anno che Ruth e io siamo via, qualcuno viene e dice: noi veniamo dalla Chiesa di Toledo, ma voi, per essere veramente salvati, dovete fare qualcosa che non è secondo la Scrittura. L'esempio che Paolo porta qui, come ha portato in Galati, è per la circoncisione. Ma ci potrebbe essere tante altre cose che uno metterebbe qui. Sì, è bene, e questo da Toledo viene da voi e dice: sono contento che credete, ma se volete essere veramente salvati, dovete fare anche questo. Dopotutto, vieni dalla chiesa mandante, del pastore. E allora è credibile. Ma Paolo dice: guardatevi. Io non temo per voi, perché avete sentito la parola di Dio. Conoscete più o meno la parola di Dio. Conoscete le dottrine principali. Non vi lascio orfani. Ci sono tre fratelli della Chiesa che predicheranno. Avremo un fratello da Perugia, almeno un fratello da Perugia, che viene a predicare almeno una volta al mese. Uomini del quale mi fido. E allora non temo per voi, per questo tipo di argomento qua. Ma fratelli, ci sono quelli che aggiungono le cose al Vangelo. Ci sono i fratelli che dicono, o le chiese che dicono: hai creduto in Gesù? Va bene. Ma hai parlato in lingue? Perché se non hai parlato in lingue, non sei veramente un credente? Un'altra chiesa che vi è rappresentata anche qui a Ancona: ah, hai creduto in Cristo? Ma non sei battezzato? Allora veramente non sei credente ancora. Perché finché non sei battezzato, non sei un vero credente. E ci sono le persone là fuori che predicano cose del genere. Perciò voi dovete conoscere la parola. E noi tutti dobbiamo guardarvi, come dice Paolo. Dobbiamo stare attenti, perché ci sono quelli che hanno lo scopo di predicare un altro Vangelo, a mutare quello che Dio ha stabilito nella sua parola. Dobbiamo stare attenti, guardate. A Satana non importa se credi qualcosa che non è giusta. A lui importa soltanto che non credi quello che è giusto. Allora, stiamo attenti. Guardatevi, Paolo dice al versetto 2, sì, rallegratevi nel Signore, ma guardatevi dagli uomini. Assicurate che quelli che vi dicono qualcosa, che dicono di parlare da parte di Dio, che queste cose sono giuste. Guardatevi dai... E la parola sembra un po' forte qui. Guardatevi dai cani. Non dice lupi rapaci, perché se fosse un lupo presentato lì, avremmo l'intelligenza di stare lontano dal lupo. Ma i cani possono essere carini, in particolare se ami i cani. Guardatevi dai cani. Guardatevi dai cattivi operai. Questo è interessante. Le opere non servono per essere salvati. Ma una volta che siamo salvati, Dio ha delle opere che ha prestabilito che noi facciamo. Siamo salvati per fede perché abbiamo creduto in Gesù Cristo e quello che Lui ha compiuto sulla croce per noi. Devo aggiungere anche la risurrezione. Siamo salvati per quello. Ma secondo Efesini 2, dove dice, non è per opere giuste che voi avete fatto, ma per grazia. Facciamo bene. Sono solo un paio di pagine. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù delle opere, di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opera sua, essendo state create in Cristo Gesù per fare opere buone. Perciò, finché non siamo in Gesù Cristo, non possiamo fare le opere buone che conta davanti a Dio. Rileggo 10. Infatti siamo opera sua, essendo state create in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Allora, le opere vanno bene. E quando si presenta uno che dice delle cose, abbiamo il dovere di vedere come sta operando. Perché la domenica che un fratello si presenta qui e dice io sono pastore, io sono credente, ma non lo conosciamo, perché non lo diamo il pulpito? Se un fratello viene che conosco, conosco chi è, conosco come opera, do anche il pulpito. Arriva il pastore Crawford oggi pomeriggio. Ci mancherebbe se non offro il pulpito a lui. Perché persone che conosco e rispetto hanno chiamato lui ad essere il loro pastore. In più, l'ho conosciuto personalmente. Ho sentito la sua predicazione. conosco la sua responsabilità e mi fido di lui. Perciò quando entro la porta non ho problemi di offrirgli il pulpito. Ma qualcun altro che entra, io sono Matteo. Per quanti anni ha predicato nella chiesa? Per quanti anni ha conosciuto il Signore? Abbiamo sentito, e quello che abbiamo dimenticato stamattina, e Juan non c'è, allora non mi ha fatto ricordare, anche non so dove tiene il foglio. Un mesetto fa adesso Matteo ha dato la sua testimonianza davanti alla chiesa. È membro di chiesa, solo che non ha ancora affermato che riconosce e rispetterà lo statuto. Ma lui ha predicato qui. Ma perché non lo faccio predicare ogni settimana? Perché predica solo quando sono via? Questa è una buona domanda. Questa è una buona domanda. Ma almeno abbiamo la registrazione per poter ascoltare dopo. Perché non lo nominiamo anziano subito? Perché dobbiamo vedere come opera. Quello che abbiamo visto ci ha dato una, lo dico in un altro modo, quello che abbiamo visto ci ispira fiducia, che quello che insegna, che quello che crede, che quello che fa è giusto. Ma dobbiamo vedere le sue opere. E abbiamo nella Chiesa l'opportunità di vedere come opera. E chissà se o quando avrà un ruolo più regolare a predicare la parola nella Chiesa, che avrà più responsabilità nella Chiesa. Ma è una cosa che dobbiamo esaminare. Come vediamo le opere di ciascuno. Ma qui Paolo dice guardatevi dai cani. Perché? Perché c'è il rischio che qualcuno si presenta dicendo di essere qualcosa che vi porta via dalla fede solida in Cristo. E dobbiamo stare attenti che questo non succede. Guardatevi dai cani, guardatevi da cattivi operai. Ah, ma non dobbiamo giudicare gli altri. Questo lo sentiamo sempre. Non dobbiamo giudicare l'uno l'altro. Ma dall'altro lato dobbiamo giudicare le opere. Quando uno non opera secondo i principi che abbiamo imparato dal Signore, dobbiamo confrontarli. Dobbiamo cercare di riprendere. Dobbiamo cercare di far capire. Perché la Chiesa rappresenta il corpo di Cristo. E dobbiamo camminare insieme. I membri di chiesa è come una catena. Jonathan ha strappato qualche catena della macchina in questi giorni. E non ha potuto riparare la catena per strada. E si è sorpreso che è arrivato a casa senza grossi problemi, con solo una catena. ma se una catena per la neve che si mette sulla gomma o una catena semplice. Una catena, o quando pensiamo di catena, pensiamo di una cosa abbastanza forte, robusto. Ma sapete quanto forte è una catena? Sapete quanto forte è una catena? Fatti da anelli. Anelli messi insieme. Ma l'anello di una catena è forte quanto l'anello più debole della catena. Dov'è che si spezza una catena? All'anello più debole. Sapevate questo, no? Questo non è un umorismo americano. Questa è realtà. Una catena è forte quanto l'anello più debole. La Chiesa, se possiamo fare questo paragone, la Chiesa è forte quanto il membro più debole. Perciò abbiamo una responsabilità l'uno l'altro per incoraggiare, per spronare alla spiritualità. Questo non è soltanto il compito del pastore e diacono. È qualcosa che io devo fare per voi e voi dovete fare per me. Perché se vogliamo una testimonianza cristallina per il Signore in questa Chiesa, ognuno di noi dobbiamo avere la testimonianza. Perché se tutta la Chiesa ha una testimonianza buona e un membro no, e qualcuno di fuori dice, ma quello è un membro della tua Chiesa? Tutta la testimonianza della Chiesa crolla. Perciò ci rallegriamo nel Signore e ci incoraggiamo. E stiamo attenti dai cani, attenti ai cattivi operai. Attenti alla mutilazione. La mutilazione. Chi è che mutila? Sì, così ti dice, no? La mutilazione. Avete visto certe tribù africane che hanno mutilato i loro corpi? O sentiamo storie di certe pratiche che fanno anche alle donne, perché non devono sentire piacere. Mutilazione che fanno i tagli sul viso, o rompono i denti. Sta arrivando anche qui in Italia. Per me, un orecchino potrebbe essere anche carino. Ma quando vedo buchi così grosso o più grosso nelle orecchie, non vedo nessuno così stamattina. A me dà fastidio. A me sembra una mutilazione. certi piercings mi sembra una mutilazione. Ma la mutilazione che Paolo sta dicendo è una pratica che Dio ha dato ad Israele, che ha dato ad Abramo, veramente, che ogni uomo all'ottavo giorno doveva essere circostanzo, uomo, ogni maschio nato all'ottavo giorno di vita doveva essere circonciso. Era la pratica. Durante la Seconda Guerra Mondiale molti ebrei erano scovati nel bagno pubblico perché una spia ha visto che lui era circonciso. Per la Chiesa di Gesù Cristo la circoncisione non è un obbligo. Mentre certi cani, certi operai diceva, ah, se vuoi essere un credente veramente devi anche circonciderti. Paolo dice, no. Paolo era circonciso. Paolo ha circonciso anche Timoteo. Quando Timoteo ha cominciato di appoggiarlo nel ministero. Ma Paolo dice la circoncisione non è un obbligo per la Chiesa di Cristo. E l'ha chiamato qui mutilazione. C'è un concetto che ogni tanto sentiamo la parola, che si sentiva molto di più negli anni 70-80, la parola legalismo. Dove più enfasi era messo sulle cose che non fai che quello che sei. L'enfasi era su, ok, dicevano così, non fumo, non bevo, non ballo e non vado con le ragazze che lo fanno. Ripeto, non fumo, non bevo, non ballo, non mastico, parlando del tabacco. Non fumo, non bevo, non ballo, non mastico e non vado con le ragazze che lo fanno. E mettevamo uno standard di eccellenza, questo qui. Invece di guardare dentro per vedere come siamo in Cristo. Se siamo in Cristo, ci sono delle cose che non faremo. Ma l'obiettivo non deve essere il legalismo, che non faccio quelle cose, ma che io mi conformo all'immagine di Cristo. E a volte questi cani, o come questi cani, come questi operai ingiusti, che mettono enfasi su quello che facciamo, in quello che siamo. Che cosa siamo in Cristo? Dio non guarda così tanto sulle nostre opere, perché le opere nostre saranno una conseguenza di quello che siamo. e se siamo quello che è giusto davanti al Signore. Le opere saranno il frutto più naturale. E quando un uomo sta qui per dirvi qualcos'altro, oh, fermati. C'è qualcosa che non quadra qui. E valutiamo bene quello che sta dicendo alla parola di Dio. Perché Dio vuole che siamo conformi all'immagine di Cristo. E quando siamo conformati all'immagine di Cristo, avendo lo stesso sentimento che Cristo aveva, così saremo sicuri che Dio piace la nostra vita. Sì, dobbiamo riprendere il peccato, dobbiamo riprendere le cose, ma non dobbiamo preoccuparci delle altre cose, perché le altre cose si sistemeranno. Ricordate quante persone, quando parliamo, prima che conoscono Cristo, fanno obiezioni di questo genere e quell'altro. Ma dal momento che credono, tutte quelle obiezioni svaniscono. Perché? Perché finalmente sono conformi all'immagine di Cristo. E tanti di quei dubbi, tante di quelle obiezioni svaniscono. Perché hanno creduto in colui che ha sistemato le cose e sta sistemando le cose. Sì, non sono ancora quello che dovrei essere. E questo è un anticipo per la fine di questo paragrafo. Non sono ancora arrivato a tutto quello che Dio ha in mente per me, ma ringrazio il Signore che non sono quello che ero prima. Ma la meta per la mia vita, che cos'è? Che cosa deve essere? Ad essere conformato all'immagine. E questo è lo scopo della tua vita. Qual è lo scopo della tua vita? E quante delle cose che portano tristezze, che portano battibecche, che portano le cose non piacevoli, cadranno per la via quando tutti noi mettiamo come scopo della vita quello di rallegrarci in Cristo, di stare attenti a quelli che cercherebbe di sviarci, attenti che ognuno di noi cerchiamo di essere conformi all'immagine di Cristo. Signore, con grande gioia che abbiamo sentito questi versetti stamattina. Grande gioia perché abbiamo visto in modo fresco, in modo o di nuovo la meta al quale dobbiamo mirare, che ognuno di noi individualmente abbiamo responsabilità di mirare a quello. E poi abbiamo una responsabilità di incoraggiare i confratelli a fare la stessa cosa. Perché possiamo rallegrarci in te, in quello che hai compiuto per noi, in quello che hai provveduto per noi, in quello che hai promesso a noi. Signore, grazie. E Signore, che ognuno di noi oggi riprenderemo quel cammino che cercheremo con tutta la nostra forza, quella meta che abbiamo visto stamattina, con gioia, per la tua gloria, per il nostro bene, nel nome di Gesù. Amen.
Concludere, ci alziamo in piedi e cantiamo Gesù dolce musica.
Te la faccio avere io. Te la porto io. Tranquilla.
Alla seconda volta alla fine. Ripetiamo due volte alla fine, la seconda rialzata.
Gesù, dolce musica al mio cuor, Gesù, ascolti sempre il mio pregar. Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi su. Gesù, è così bello amare te. Gesù, solo tu non cambi mai. Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Gesù, tu ben presto tornerai, Gesù, la tua chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità. Gesù, tu ben presto tornerai, Gesù, la tua chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità, sempre insieme per l'eternità.
Giovanni, vuoi concludere in preghiera?